L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
E ben trovati amiche e amici sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza, l'ornitorinco che però questa volta vi giunge dagli studi di Firenze, è Roberto Vacca che vi saluta per continuare una riflessione su un tema importante. Infatti questo è il mese dell'educazione finanziaria. La redazione di Roma ha proposto la prima trasmissione dedicata proprio a questo argomento. La Fondazione Adventum, in occasione del mese di ottobre 2018, lancia in collaborazione con il Dipartimento del Tesoro del Ministero di Economia e Finanza e con l'ambulatorio Antiusura una serie di appuntamenti in onda su Radio Voce della Speranza dal titolo Conta su di me, il diario finanziario, istruzioni per l'uso. E ringraziamo per questo Franco Evangelisti, presidente della Fondazione Adventum. Vorrei chiederti, Franco, se puoi introdurre gli ospiti che quest'oggi abbiamo il piacere di ascoltare.
Sì. Prima di introdurre gli ospiti, due semplici parole. Abbiamo fatto una trasmissione già martedì scorso, questa è la seconda di questa serie che faremo nel mese di ottobre, e una sfida che ci siamo presi era quella di lanciare il diario finanziario. Il diario finanziario è un sistema che dovrebbe servire a ognuno di noi per vedere quali sono le entrate e quali sono le uscite giornaliere e renderci conto che spesso spendiamo di più di quello che pensiamo di spendere. Questa è un po' una sorta di fil rouge che vorremmo, certo, portare avanti proprio per sottolineare che non abbiamo il controllo delle spese.
La settimana scorsa il tema era il diario finanziario tra sogni e bisogni.
Esatto, mm-hmm. Esatto. Anche perché purtroppo nella nostra abitudine non ci rendiamo conto che i soldi sono un qualcosa che è estremamente utile, ma per poterli spendere devono prima entrare, e invece con il mondo delle finanziarie, delle carte di credito ci siamo abituati a poterli spendere anche senza possederli in quel momento. Quindi questo è un vantaggio, perché sicuramente ci permette di fare cose che forse non potremmo fare,
però,
ma dall'altra parte rischia di farci sovraindebitare, e quindi è questo un po' che vorremmo cercare di sottolineare in questa serie di trasmissioni.
Allora, facendo un piccolo riassunto, giusto per introdurre nel contesto l'argomento di oggi, che cos'è esattamente il diario finanziario, concretamente?
Il diario finanziario è semplicemente o un quaderno, o un'app, un blocco note dove io segno giornalmente tutte le spese che io faccio, dal caffè al cappuccino, alla spesa, all'assicurazione che pago, qualsiasi spesa che oggi io faccio la segno. Se questo lo faccio per alcuni mesi, quindi stiamo lanciando di farlo almeno per il mese di ottobre, mi renderò conto alla fine del mese che le mie entrate spesso sono inferiori alle uscite.
Ecco, ma non diventa una pratica un po' ossessiva? Tu la stai facendo questa cosa, Franco Evangelisti?
Io la sto facendo, devo dire che non è simpatico farlo, perché ti devi ricordare anche quando prendi il caffè di segnarlo. Però già da questi 8 giorni che lo sto facendo mi sono reso conto che mi ero dimenticato di alcune spese che avevo fatto, non cifre grandi evidentemente, ma quei 5-10 euro che non pensavo di avere speso, perché quando poi ti vedi la lista delle spese che hai fatto nel mese dici: ma è possibile che abbia speso così tanto in questo mese? E effettivamente quando vai a guardare le varie voci ti rendi conto che hai speso.
Quindi hai tagliato il regalo per tua moglie, per esempio.
Spero che non sia in ascolto.
Allora, questo è il cosiddetto diario finanziario, un impegno che in qualche modo siamo invitati ad assumere per avere una maggiore consapevolezza, e di questi tempi è importante. Ecco, la volta scorsa abbiamo parlato di bisogni, però ci sono dei bisogni veramente strani. Ci sono dei bisogni che sono dei miraggi in realtà, e allora il tema di oggi è il diario finanziario per non inseguire un miraggio. per misurare gli importi giocati nell'attesa della grande vincita.
Esatto.
Perché ci si può sovraindebitare da gioco d'azzardo. Allora, vuoi presentarci gli ospiti di oggi?
Allora, con molto piacere, sono con noi Adelmo Di Salvatore, che è un medico, coordinatore del SERD dell'ASL di Abruzzo, che, col quale oramai si è instaurata un'amicizia, perché collaboriamo insieme appunto per aiutare delle persone a cercare di rendersi conto della tematica del gioco d'azzardo.
Grazie per essere in nostra compagnia, dottor Di Salvatore.
Alla Fondazione Adventum a Roma c'è Dario Coppi, dottor Dario Coppi, che è dell'Associazione Modavi, che segue i programmi rivolti alle scuole per riflettere sul gioco, che sono appunto in contrapposizione al gioco d'azzardo. Quindi il gioco sì, ma non il gioco d'azzardo.
Ringraziamo dunque, salutiamo anche Dario Coppi, che sentiremo tra breve, ma prima vogliamo andare subito a porre qualche domanda a dottor Adelmo Di Salvatore, lo ricordo, referente di coordinamento dei SERD della ASL 1 Abruzzo. Ci vuole dire un poco qualcosa di questa esperienza che state maturando su un tema di cui tutto sommato in Italia si comincia a parlare, per la verità, ma non da moltissimo se ne parla, ecco, il tema dell'indebitamento da gioco d'azzardo, delle vere e proprie malattie che si verificano, insomma.
Sì, l'azzardo per la verità esiste da sempre,
certo,
ultimamente
certo.
C'è stata una esplosione soprattutto in concomitanza con la diffusione delle macchinette, delle slot machine nei bar e in tutti gli altri luoghi di azzardo. Io non lo chiamo gioco perché, come ha detto bene Franco Evangelisti, il gioco è una cosa, quello per cui ci divertiamo, quello che da bambini facevamo con il giro giro tonto, tanto per fare un esempio, o il gioco senza la scommessa, come può essere gli scacchi o la dama, o anche il pallone senza la scommessa. Quando c'è la scommessa si parla di azzardo, e quindi è anche improprio parlare di ludopatia, come si sente in giro, perché bisogna dire azzardopatia casomai, non ludopatia, perché ludo è il gioco bello, il gioco vero. Beh, noi Desert, servizi per le dipendenze, dall'anno scorso abbiamo anche questa idea, livelli essenziali di assistenza, cioè dobbiamo occuparci, anche se per la verità ce ne siamo sempre occupati, adesso è ufficiale, noi siamo qui tenuti ad occuparcene, e tante famiglie ci chiedono aiuto.
Chi sono le persone che vengono da voi? C'è un profilo standard, tra virgolette?
Guardi, le posso dire che non c'è un profilo standard. Sappiamo soltanto che le femmine, almeno nel nostro servizio, sono un quinto dei maschietti che chiedono aiuto, ma quelle che sono fuori e che non chiedono aiuto per vergogna o per timore sono molte di più. Io penso che siamo a metà, cioè tanto maschi, tante femmine, questa è la mia opinione. E non c'è un profilo professionale, non c'è un profilo di età, adesso si va anche da 14 anni in su, e fino a noi abbiamo nei nostri gruppi di automuto aiuto persone di 82 anni che hanno avuto problemi con l'azzardo, che adesso stanno bene, non giocano più.
Chi viene da voi è in che situazione si trova normalmente, insomma?
La gran parte delle volte è in una situazione di disperazione e non chiede aiuto tanto il cosiddetto giocatore, quanto piuttosto i familiari e gli amici. Gli amici vengono non per fare la spia, ci mancherebbe, ma perché loro stessi si preoccupano, sono preoccupati e vorrebbero tanto essere d'aiuto, però hanno timore di farsi scoprire. Allora noi dobbiamo fare in modo che, se non viene il giocatore, venga il familiare, la famiglia, e qualcosa comincia a muoversi.
E che cosa potete proporre, diciamo, alla famiglia e poi auspicabilmente anche alla persona che è diventata dipendente da gioco d'azzardo?
Sì, una delle strategie, una delle nostre migliori combinazioni è che la famiglia è importantissima. Se non c'è la famiglia non accade nulla di buono, perché deve esserci ovviamente un controllo del denaro, un controllo dei fondi, un controllo delle spese. Il diario finanziario che va propagandando Franco Evangelisti è un ottimo strumento, un'ottima strategia per poter avere chiaro cosa accade nelle proprie tasche, che non è il solo problema per la verità, perché il problema più grave direi che sono i miliardi di lacrime che nessuno conta e che nessuno vede dentro,
certo,
le famiglie, perché
certo,
veramente si arriva qui disperati e mi dispiace, perché si potrebbe arrivare molto prima. Cioè, arrivare con la disperazione significa aver proprio toccato il fondo con indebitamenti vari, con i centri di usurai, le banche stesse, amici.
Dottor Di Salvatore, la interrompo perché Più tardi, fra poco, le chiedo qualche dettaglio in più su come voi operate per cercare di recuperare queste persone. Però lei giustamente ha detto che occorre soprattutto lavorare sul campo della prevenzione. Allora, l'associazione Modavi ha dei programmi rivolti proprio alle scuole per riflettere sul gioco sano in contrapposizione al gioco d'azzardo. Dunque, lavorare sugli adolescenti, sulle scuole, e vorrei sentire l'operatore, appunto, Dario Coppi, che ci sta ascoltando, insomma, per capire meglio come si opera, come è possibile operare nelle scuole per far riflettere su quello che normalmente non è un tema molto affrontato, mi sembra, almeno nelle scuole. Sentiamo cosa ne pensa Dario Coppi, vediamo se ci sente.
Noi in realtà sì, fin da alcuni anni ci occupiamo di questo tema. Diciamo che il tema principale del promozione di stili di vita sani è una delle nostre tematiche principali, e questo si viene anche nella lotta alle dipendenze, e questa è una delle dipendenze emergenti, come si definita la ludopatia, anche se forse non correttamente. È uno dei temi su cui ci stiamo diciamo occupando negli ultimi anni, anche diciamo l'anno scorso con un progetto Mind the Gap, un progetto nazionale, e poi ultimamente anche quest'anno con un progetto sviluppato in collaborazione con la Fondazione Adventum.
Ma le scuole sono sensibili a questo argomento?
Le scuole sono paradossalmente certe volte attente, ma non vogliono che se ne parli.
Perché?
Non di queste parole.
Perché?
Perché temono, soprattutto nelle scuole dalle secondarie di primo grado, quindi le medie, che in realtà un'attività di questo tipo o parlare di gioco d'azzardo direttamente possa coinvolgere più persone o introdurre un argomento che o non sono capaci di gestire oppure che introduca altre persone curiose a questo tema. Ovviamente non è così.
Ecco, questa è un'obiezione che uno potrebbe dire: c'è il pericolo dell'emulazione, quindi è meglio non parlare di certe cose. Ecco, ma le cose non stanno così, ci può spiegare perché?
Perché in realtà quando si fanno interventi e quando lo facciamo si parte dal... Noi utilizziamo come metodologia educazione non formale, che è una metodologia educativa supportata dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, che prevede appunto un percorso che va dal sapere, quindi dalla conoscenza, al saper fare, quindi all'esperienza pratica, al saper essere e quindi al cambiamento attitudinale.
Quindi voi entrate nelle scuole, che cosa dite, cosa fate con i ragazzi?
Allora, noi parliamo prima di tutto di gioco e quindi introduciamo normalmente il concetto di gioco, e per la conoscenza partiamo da una cosa semplice come la definizione di gioco. Allora uno apre la Treccani, per dire, e va a vedere cosa è il gioco, e se vede la definizione di gioco come qualsiasi attività liberamente scelta a cui si dedicano le persone senza altri scopi immediati che lo svago, però con una postilla, sviluppando e esercitando nello stesso tempo capacità fisiche, manuali e intellettive. Allora, questa è una definizione di gioco abbastanza precisa. Che succede? Che allora bisogna definire cosa non è gioco, perché appunto la parte principale è il concentrarsi su innanzitutto non avere altri fini, punto primo, e punto secondo quello di sviluppare, esercitare abilità e capacità. E questo è un elemento essenziale che differenzia quello che secondo me non è gioco d'azzardo, ovvero un'attività che può essere di svago ma che sicuramente non può essere per definizione gioco.
E questo gli studenti lo capiscono facilmente oppure...
Lo si fa attraverso attraverso attività pratiche, quindi si fa fare un'esperienza che può essere per esempio sportiva, oppure l'ultima volta che abbiamo fatto proprio una simulazione di un'esercitazione ovviamente calibrata su le probabilità e la vittoria, e quindi si fanno esercitare i ragazzi mettendoli di fronte a che cosa vuol dire la probabilità di vittoria. Mettendo per esempio la possibilità di mettere al confronto la vincita, una piccola vincita, questo abbiamo fatto l'ultima volta, una piccola vincita di fronte all'applicazione a un gioco che prevede l'applicazione di attività pratiche, quindi abilità, e dall'altra parte una grande vittoria derivata da un gioco insensato di tirare un dado che peraltro aveva delle probabilità bassissime di vittoria, anzi quasi non dico inesistenti, perché c'erano, possibilmente le probabilità c'erano, ma erano peraltro impossibili da raggiungere in un tempo determinato e con probabilità che arrivavano fino ai milioni di prove. Però questo è il problema che c'è, ragazzi, poi alla fine alcuni ragazzi si dividevano in gruppi e mi aspettavo, tutti si aspettavano all'inizio che dopo le varie prove i ragazzi si spostassero a un certo punto su quello di piccole di vittorie dedicate sull'abilità, invece ci sono stati e continuano a esserci persone che continuano a provare nonostante vedano che è impossibile giocare, perché dicono: una volta che sono entrate in questo sistema è meglio che io continuo fino all'esaurimento, perché tanto prima o poi vinco.
Quindi allora, anche qui si vede come a volte la ragione non basta, insomma.
La ragione non basta, in realtà basta, perché questa è l'attività, e poi ovviamente c'è una riflessione. C'è la riflessione sul fatto che questo, che chi alla fine, gli altri che avevano giocato per abilità e quindi sulle proprie crescita, investendo sulla propria crescita, ha ottenuto qualche cosa, gli altri alla fine non hanno ottenuto niente. Con l'esempio, dall'altra parte si vedeva anche come questo piccolo esempio aveva delle probabilità di vittoria paradossalmente più alte di quello di qualsiasi gioco, per esempio anche di Gratta e Vinci, che avevano delle probabilità di vittoria molto più difficili di quel gioco, e loro si sono resi conto che anche se avessero giocato per un mese e mezzo ininterrottamente a quel gioco non avrebbero avuto alcuna possibilità di vittoria.
Allora, abbiamo parlato con Dario Coppi, ma rimanga con noi perché vogliamo ritornare sul tema, diciamo, della prevenzione. Vorrei tornare un attimo a Frank Evangelisti, se possibile, che lo ricordo è il presidente della Fondazione Adventum. Ecco, Frank Evangelisti, non so se tu ci stai sentendo in questo momento.
Certo.
Ecco, si è stato citato anche il Gratta e Vinci. Uno, quando pensa al gioco d'azzardo, pensa al poker, pensa alle macchinette, ma addirittura, ecco, non c'è il rischio di diventare un poco moralisti puritani? Abbiamo sentito come anche il vice premier Di Maio ha parlato di spese immorali, ha utilizzato un'espressione che è stata un poco, come dire, criticata. Ecco, proprio per questa valenza, diciamo, tra virgolette, moralistica. Come ti senti di rispondere a questa obiezione? Insomma, non è che volete privare la gente, insomma, di alcune cose carine, che, di tipo ludico, che fanno parte anche dell'esperienza della vita?
Allora, il tema è molto semplice. Certo. Quando io faccio un'azione e non mi rendo conto del pericolo che corro quando faccio quell'azione, allora c'è qualcosa di sbagliato. Quello che stiamo cercando di fare, quello che moltissime associazioni cercano di fare, è di mettere in guardia sui pericoli che ci sono nello svolgere queste attività. Oggi è saputo e risaputo che chi fuma anche poche sigarette si rovina la salute. Ecco, il rischio del tumore non è di tutti, ma tutti quanti rischiano moltissimo, e l'ideale sarebbe non fumare per niente. Io penso che la stessa attitudine bisogna averla con l'azzardo. Si può giocare al Gratta e Vinci sapendo però che, specialmente se riesco a vincere, se ho la sfortuna di vincere, sono più facilmente preda di un circolo vizioso che può portarmi a perdere moltissimo.
Allora, quindi, una domanda diretta: come presidente della Fondazione Adventum, ti è mai capitato di dover parlare con persone che sono finite nel sovraindebitamento a causa del Gratta e Vinci?
Direttamente del Gratta e Vinci no, ma anche del Gratta e Vinci, perché il giocatore che arriva ad essere problematico, dipendente, non gioca solamente al Gratta e Vinci, ma alcuni che hanno incominciato il Gratta e Vinci poi sono passati ad altri giochi, senz'altro esperienze di persone proprio che hanno sottovalutato il tema e si sono ritrovati in gravi difficoltà, in gravissime,
ecco, per
difficoltà.
Gravissime difficoltà, cosa intendiamo? Poi sentiamo il dottor Di Salvatore. Che cosa
non
intendiamo?
Solamente economiche, che sicuramente sono quelle che apparentemente si vedono di più, ma di tipo proprio familiare, relazionale, perdita del lavoro, perdita delle amicizie, perdita di uno stile normale di vita, si isolano e diventano delle persone che purtroppo non pensano ad altro che a soddisfare questo desiderio di giocare, che non risolverà mai il problema. perché lo scopo del giocatore è quello di fare la grossa vincita e riuscire a ripianare tutti i suoi debiti.
Allora, torniamo al dottor Adelmo Di Salvatore, referente di coordinamento dei SERD della ASL 1 Abruzzo. Dottor Di Salvatore, quando, insieme alle famiglie, perché lei ci ha detto prima che sono importantissime, una persona che si trova dipendente dal gioco d'azzardo, sovraindebitato, in una situazione, che cosa potete fare voi per aiutarlo?
Sì, guarda, intanto sono assolutamente d'accordo con tutto quello che ha detto Franco Evangelisti, e ben fanno le persone come Dario Coppi con le sue organizzazioni a fare promozione della salute nelle scuole più che prevenzione, perché prevenire problemi legati all'azzardo va bene, ma promuovere la salute e quindi stili di vita sani è ancora più importante. E ovviamente qui è inutile dirlo, la protezione della salute va fatta anzitutto su se stessi, quindi l'autopromozione della salute, non si può insegnare a un altro quello che io non so fare, quindi continuate per favore con questo bel lavoro di giochi interattivi e promozione della salute nelle scuole. Ebbene, quando vengono da noi le persone non c'è soltanto un rischio di avere un problema, ma anche quelli che non vengono hanno già un danno, perché c'è un continuum, anche uno che gioca una volta semplicemente, ho conosciuto uno che si è fatto staccare il gas il 29 dicembre sotto Natale, perché invece di pagare la bolletta del gas è andato a giocarsela. Mm-hmm. Allora il danno c'è sempre, il rischio di avere danni più gravi ovviamente è sempre presente, e quanta più gente gioca tanta più gente avrà problemi. È un po' la percentuale del sale, sì, che viene consumato in una certa popolazione in una certa quantità e in un'altra popolazione in maggiore quantità, la pressione alta ce l'avranno in numero, ecco, maggiore quelli che hanno consumato più sale.
Ma l'ascoltatore magari si domanda, ma le ASL, i SERD, sono in grado di guarire questa persona X, insomma?
Sì, allora quando lei parla di guarire introduce già un concetto che a me non piace, un concetto di malattia.
Vediamo un po'.
Non è una malattia, ecco perché la parola ludopatia è sbagliata in tutti e due i sensi, sia ludos che patia. Perché? Perché è uno stile di vita. Si arriva a configurare un quadro di malattia quando c'è una depressione gravissima, quando c'è un attacco cardiaco, quando c'è una morte per suicidio, quando c'è una morte per omicidio, fra l'altro. E certo, in quel caso uno parla di malattia, ma all'inizio non è assolutamente malattia, è uno stile di vita diffusissimo che porta a una parte delle persone a avere problemi molto gravi, e questi problemi molto gravi sono sistemici, cioè non interessano soltanto la persona che azzarda, interessa anche tutta la famiglia, i conoscenti, gli amici, i parenti e un po' tutta la società, perché anche l'aumento delle tasse, i costi legali, i prepensionamenti sono dovuti anche all'azzardo, e sono questi problemi multidimensionali, perché non interessano soltanto la sfera mentale o psichica, ma anche quella fisica, con problemi cardiaci, epatici, anche ansia e depressione. E interessa anche la famiglia, le relazioni sociali, la scuola, il lavoro, lo svago, il tempo libero che non vengono vissuti così come dovrebbe essere, problemi legali, problemi giudiziari, problemi finanziari, le tasche vuote e i miliardi di lacrime. Il sistema è molto diffuso ed è imprevedibile, perché nessuno sa in anticipo quando comincia a giocare il primo gratta e vinci che finirà suicida oppure ucciso oppure con problemi molto gravi, che sto facendo un estremo, ma da qui a quel punto c'è un continuum con tanti punti intermedi dove ognuno può trovarsi senza sapere che ci arriverà, e nessuno è contento di esserci quando ci è arrivato. Ecco perché c'è comunque un danno. Quindi non è soltanto un pericolo o un rischio, anche quando uno gioca una volta ha comunque un danno, perché perde soldi. Noi siamo in grado di aiutare, non mi piace guarire, perché abbiamo tanti strumenti, tante strategie.
Ecco, ci può dire qualche cosa di questi strumenti che avete a vostra disposizione?
Certo. Allora, quando vengono le persone, le famiglie, noi intanto facciamo l'accoglienza per capire quello che accade, poi ovviamente strutturiamo un programma condiviso, il più delle volte lo psicologo è importante, il medico meno importante per la verità, perché problemi organici non che ne vediamo tanti negli azzardatori, magari problemi psicologici e psichiatrici sì, ma farmaci pochi, perché non servono, sicuramente non servono contro l'azzardo. Molto importanti sono i gruppi di automutuo aiuto, noi abbiamo veramente una grande soddisfazione e successo con le famiglie con problemi con l'azzardo attraverso i gruppi di automutuo aiuto, abbiamo collaborato anche con la Fondazione Adventum, siamo addirittura adesso ancora attivi con una helpline sostenuta proprio da loro, che sta funzionando alla grande, è un airline nazionale, ma qui localmente abbiamo su 120.000 abitanti più di 120 famiglie che frequentano adesso i programmi, soprattutto negli ultimi anni sono arrivate, ma già dal 2004 che le accogliamo, e tutti smettono di giocare appena entrano, perché i sistemi sono che la famiglia si occupa di controllare le entrate, si va in banca se c'è un conto corrente, si cointesta e non si può accedere direttamente ai soldi se non con la presenza del familiare fidato. Si è arrivato addirittura a far nominare un amministratore di sostegno in casi molto gravi, e poi anche i contatti con la Caritas per i bisogni immediati, perché si arriva alla povertà davvero, oppure anche con gli avvocati che ci aiutano anche gratuitamente, e poi ovviamente togliere il bancomat, togliere la carta di credito e far stare l'azzardatore con soli 2-5 euro al giorno per quello che serve, portare lo scontrino a casa. Se uno fuma contemporaneamente, gli si compra le sigarette e gli si danno i soldi. E ovviamente gli si invita anche a smettere di fumare, questo va da sé.
Allora, io siamo avviati alla conclusione di questo, di questa seconda puntata di una serie dal titolo Conta su di me, il diario finanziario, istruzioni per l'uso. Poi parliamo ancora di questo diario finanziario, però voglio sottolineare che per chi vuole avere contatti, conoscere qualcosa di più, approfondire questo tema, c'è un sito che è il seguente, quellocheconta.gov.it. Ecco, allora avete già capito che si tratta di un sito istituzionale, perché questo è il mese dell'educazione finanziaria promosso dal Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle Attività di Educazione Finanziaria, che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con quello dello Sviluppo Economico, vuole promuovere e coordinare iniziative utili a innalzare tra la popolazione la conoscenza e le competenze finanziarie, assicurative, previdenziali, migliorare per tutti la capacità di fare scelte coerenti con i propri obiettivi e le proprie condizioni. Sono molte le iniziative che nel mese di ottobre sono presenti un po' in tutta Italia, quindi sicuramente troverete qualcosa anche di interessante per approfondire questo tema. Il sito è quellocheconta.gov.it. Dario Coppi dell'associazione Modavi, programmi rivolti alle scuole. Ecco, se qualche genitore avesse in mente, insomma, avesse piacere di proporre alla scuola un argomento di questo tipo, appunto la prevenzione del gioco d'azzardo, come dovrebbe fare secondo lei?
Diciamo che approcciarsi a delle tematiche di percorsi educativi non è mai abbastanza semplice. Sicuramente ci sono delle risorse, e purtroppo non ci sono delle risorse specifiche come manuali per l'affrontare, sì.
Ma ecco, mettiamo che io sono un babbo che ha un figlio con alcune difficoltà, diciamo così, e vorrei che se ne parlasse nella sua scuola. Come deve fare per far sì che magari vi chiami, ecco, chiami l'associazione Modavi o delle associazioni simili per realizzare dei programmi rivolti alla scuola, insomma?
Per quanto riguarda noi, può scrivere a segreteria@modavi.it e appunto proporre l'esigenza, e noi comunque risponderemo.
E magari voi contattate le scuole eventualmente, ho capito.
Esattamente, certo, esattamente, certo. Secondo l'esigenza. Allora, se no, direttamente farci contattare dal preside, che se si ritrova, o dalla preside appunto, dal dirigente scolastico, per farci appunto contattare per svolgere un'attività.
Benissimo. Allora, forse un'ultima domanda rivolta a lei, Dario Coppi. Quanto pensate che siano importanti e utili questi programmi rivolti alle scuole? Naturalmente sappiamo che sono utili, ma voi avete un'idea? Come fate a capire, a fare un bilancio, ecco, dei vostri programmi?
Allora, per quanto riguarda i singoli interventi, si fa sempre un'indagine conoscitiva alla finale per sapere appunto come monitoraggio e valutazione finale degli interventi. Appunto si valuta, si vede quanto è stato capito e eventualmente quanto ha appreso. Per quanto riguarda invece gli interventi generali sul tema, possiamo notare come, secondo le statistiche regionali, parlo della regione Lazio, ma in generale nazionali, si vede come c'è stata una sottile però significante riduzione del comportamento a rischio nel gioco d'azzardo patologico nella popolazione scolastica negli ultimi anni.
Questo è un obiettivo straordinario che avete raggiunto, mi sembra.
Le stesse ricerche confermano che effettivamente l'attività di prevenzione e quindi l'intervento scolastico è qualcosa che
importante.
Ha fatto riduzione. Certo, la riduzione di comportamenti di rischio si passa dal 50 al 40%. Però sono comunque numeri alti, comunque
mi sembra
c'è una riduzione di
10%. Certo, sì. Certo. No. Quindi è importante questa cosa, perché a volte possiamo essere rassegnati, no, di fronte alle situazioni che sfuggono di mano, ma in realtà si può fare soprattutto nel campo della prevenzione. Adesso una domanda, andiamo velocemente, rivolta a Franco Evangelisti. Il diario finanziario funziona anche per prevenire il tema del gioco d'azzardo, quindi?
Ma magari, perché il diario finanziario ti permette di vedere velocemente quello che stai spendendo, e quando ti rendi conto che stai spendendo al giorno 15, 20, 30 euro semplicemente perché compri dei gatti e vinci o giochi a qualche macchinetta, e sto parlando di cifre bassissime, probabilmente ragioni e ti rendi conto che c'è qualcosa che non va. Poi è evidente che dipende da quante entrate ognuno ha, ma rendersi conto che quei soldi, rispetto, che ne so, all'alimentazione o a qualcosa che tu hai comprato di durevole, sono cifre sproporzionate, probabilmente anche questo fa ragionare sulla inutilità e la perversità dell'azzardo.
Ecco, ma dove si prende questo diario finanziario?
Ci sono dei semplici quaderni che si possono utilizzare, c'è il libro dei conti di casa che si può comprare, è una edizione Vallardi, è il così conosciuto come Kakebo, è un diario molto, molto conosciuto, forse il più sofisticato che esista, ma ci sono delle app, quindi basta andare sul telefonino e cercare una app, ce ne sono tantissime.
Ottimo consiglio, visto che tutti quanti abbiamo ormai come appendice del nostro corpo un cellulare, quindi insomma,
ecco,
è una cosa importante.
Così. Ma molto semplicemente si potrebbero, allora l'ideale è segnare le spese tutte le volte che si fanno, ma se uno non ha voglia di fare questo può tenersi gli scontrini e poi farlo. Questo è forse un pochettino più complicato, perché tenersi tutti gli scontrini in tasca ogni volta che si fa la
perde un po'
complicato.
Di tempo, ma si guadagna in conoscenza un poco dei trend del bilancio di famiglia. Ci sarà anche una pièce teatrale il prossimo 30 ottobre, soprattutto per gli ascoltatori che ci seguono a Roma, alle ore 11 presso l'ISS Piaget Diaz di Roma, 150 studenti delle scuole superiori che potranno vedere questa pièce, che è proprio centrata sul tema, ecco, il titolo è Oltre ciò che è dovuto, ma magari di questo parleremo anche nelle prossime trasmissioni, ma giusto lo segnalo sin da adesso come una bella iniziativa teatrale che ha uno scopo proprio didattico. Mi confermi, Franco Evangelisti?
Certo, certamente.
Allora, ne parleremo nelle prossime trasmissioni. Allora, l'ultimo intervento con il dottor Adelmo Di Salvatore. Abbiamo sentito che qualcosa è possibile fare, quindi vogliamo concludere anche con lei con una nota di ottimismo, se la sente, insomma, su questo tema dell'azzardo, della dipendenza. Insomma, si può uscire, ma è meglio evidentemente prevenire.
La prevenzione comincia da ragazzini, e naturalmente ben fanno, ripeto, tutti quelli che come Dario Coppi si occupano di promozione della salute nelle scuole. E soprattutto, io sarò un po' drastico, ma quando vengono per prevenire, quando vengono gli amici del comitato della festa a proporre il biglietto della lotteria della parrocchia,
sì.
Io preferisco fare un'offerta con la ricevuta e dico: il biglietto non lo voglio. Qualche volta mi è stato dato per forza e l'ho strappato.
Addirittura,
anche quello è un azzardo.
Ne vede,
qualcosa.
Dottore, lei ne vede troppe di situazioni, certo. E quindi è particolarmente sensibile, ma per noi è importante conoscere anche questo punto di vista. Allora, io direi che possiamo concludere qui, non perché l'argomento sia concluso, anzi, martedì prossimo continueremo le nostre riflessioni con altri ospiti. Franco Evangelisti, presidente della Fondazione Adventum, è stato con noi, e il dottor Adelmo Di Salvatore, referente del coordinamento dei SERD della ASL 1 dell'Abruzzo, e per quel che riguarda l'associazione Modavi, l'operatore Dario Coppi. Grazie davvero per la vostra collaborazione e a risentirci quindi martedì prossimo dalla redazione di Roma. Torneremo a parlare da Roma. A risentirci.
Grazie a te.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.